Questa mattina apriamo le nostre Bibbie in Genesi 18. Allora, un po' per ricordare, perché adesso è un mese che non siamo studiando Genesi, la prima parte di Genesi 18 abbiamo visto questi tre ospiti che arrivano alla tenda di Abramo e abbiamo visto come anche noi, come Abramo, dobbiamo servire Dio. In versetto 16, dopo questo tempo insieme, questo tempo di comunione, di mangiare insieme, vediamo in versetto 16, poi quei uomini si alzarono di là e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo camminava con loro per accomiatarli. E l'Eterno disse: celerò io ad Abramo quello che sto per fare, poiché Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Io infatti l'ho scelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell'Eterno per compiere giustizia e giudizio, perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso. Quindi abbiamo già visto nello studio precedente che questi tre ospiti, uno di loro era Gesù, uno di loro era il Signore, gli altri due, vedremo, sono angeli che accompagnano il Signore. Ma qui in questa storia vediamo che si separano. Abramo ha servito il Signore, ha servito questi angeli, li ha preparato da mangiare, li ha accolto in modo degno di nostro Signore. E mentre camminano verso Sodoma, dal testo comprendiamo che arrivano magari in una cima dove si vede la valle sotto la città di Sodoma. E quindi il Signore parla con questi due angeli e dice: celerò ad Abramo quello che sto per fare. Nel libro di Secondo Cronache, capitolo 20, dopo Re, primo Re, primo secondo Re, Secondo Cronache 20, versetto 7. Non sei stato tu il nostro Dio che ha schiacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo. E quindi voglio parlare 5 minuti dell'amicizia. Perché vediamo in questo testo che Abramo non era solo un servo di Dio, ma lui era un amico di Dio. Anche Mosè, guardiamo in Esodo capitolo 33. In Esodo 33, versetto 11, così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Poi Mosè tornava all'accampamento, ma Giosuè Firinon, suo giovane ministro, non si allontanava da dentro la tenda. Nel Vecchio Testamento abbiamo queste due figure, Abramo e Mosè, tutti e due chiamati amici di Dio. E questa mattina parleremo del privilegio che noi abbiamo come figli di Dio di essere chiamato anche noi amici di Dio. Voi sapete che Gesù vi chiama amico e amica? Se non mi credete, guardiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Giovanni 15, versetto 13. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo Signore. Ma io vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Comprendiate che il Signore, parlando a questi angeli in Genesi, dice: posso io nascondere dal mio amico quello che io sto per fare? Nel libro di Amos, capitolo 3, versetto 7, Dio dice, è meglio che lo leggo: poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Voi sapete che Dio vuole parlarvi, che Dio vuole rivelare a ognuno di voi i suoi segreti? Sapevate questo? Queste non sono cose teoriche, non sono cose che noi leggiamo nel Vecchio Testamento, dice: ah, bello, Dio parlava con Abramo, Dio parlava con Mosè, Dio chiamava Abramo e Mosè i suoi amici. Queste sono cose che noi come credenti dobbiamo vivere ogni giorno. E dobbiamo comprendere che noi abbiamo un vero amico. Quando sono arrivato questa mattina, alcuni fratelli mi hanno un po' lusinghiato, si dice così. Ah, fratello, bello avere il pastore di nuovo qua. Anche per me è bello di essere di nuovo qua. Però io potrei morire anche in questo momento e potrei lasciarvi. O potrei deludervi e potrei venire meno nei vostri confronti, perché sono uomo e sono difettoso. Ma noi abbiamo un vero amico che non ci deluderà mai. Un vero pastore. Un vero amico che ci parla. Un vero amico che ci dimostra quello che sta per accadere. Noi viviamo in momenti molto turbolenti. No? Penso che tutti voi, dove lavorate o dove abitate, potete testimoniare che c'è tanta paura in questi giorni, non è vero? Tante persone hanno paura di perdere il lavoro, l'incertezza del futuro, ma voglio dirvi che se siamo figli di Dio e siamo amici di Dio, noi non dobbiamo aver paura. Perché noi conosciamo colui che ha il futuro nella sua mano. E se tu hai paura, magari alcuni si offenderanno che dico così, ma se tu hai paura è perché il tuo rapporto con Dio non è dove dovrebbe essere. Perché chi non conosce il Signore ha paura. E giustamente chi non conosce il Signore ha paura. Ma chi conosce il Signore sa che Lui prende cura anche dei passeri. Quindi noi non dobbiamo aver paura, perché noi abbiamo un amico che cammina con noi, che parla con noi, che ci mostra quello che sta per accadere. Noi non dobbiamo essere come quelli del mondo che, oh, ma speriamo che Obama passa questa cosa di 800 miliardi, 1000 miliardi. Io sinceramente metto zero speranze nei governi, sia dell'America sia quello italiano. Zero. Perché alla fine sono stati loro a metterci in questo grande guai, siete d'accordo? Sono stati i politici che hanno permesso tutto ciò che è accaduto, maggiormente i politici americani, perché invece di badare quello che facevano le banche, li lasciavano correre e fare quello che... Perché alla fine la borsa americana era diventata un Las Vegas, no? Speculazione al massimo. E quindi adesso loro ci devono salvare, ma sono stati loro a metterci in questo guai. E magari è un momento di grande spavento, ma io sono convinto che è un grande momento per la Chiesa del Dio vivente. Perché io sono convinto che anche dove lavori, quando la gente guarderà te e vedrà che tu non hai paura, cominceranno a chiedere, ma come mai non hai paura? Non hai paura perché il capo ha detto che forse saremo tutti licenziati. E vedo che tu sei tranquillo, e vedo che tu hai calma, hai pace. Ma cos'è questo dentro di te? E quindi noi, il nostro momento è dire, io ho un amico. E non è Obama, non è Berlusconi, suo nome è Gesù. Colui che ha ogni cosa nella sua mano. E mi piace tanto il Signore qui che parla con gli angeli e dice, posso io nascondere da mio amico Abramo? No. Voglio rivelare mio cuore a mio amico. Perché sapete, un amico è questo, no? Non è vero? Il tuo migliore amico è il tuo amico per la pelle? No? Non è quello che tu riveli tutti i tuoi segreti? Hai sentito l'ultimo? No? Sorelle, quando sentite, no? Chiami quel migliore amico, hai sentito quello? O magari confidi con quella persona, riveli le cose più intime della tua vita, che magari con gli altri non riveleresti mai. Ma qui il Signore dice, voglio rivelare quello che sto per fare, voglio rivelare a mio amico Abramo chi io sia. Perché molti leggono questa storia e questo testo e interpretano male pensando che come Dio è duro, no? Come Dio è un osso duro e Abramo, no? Un po' mercanteggia, fuso orario, mercanteggia, no? Un po' tira molla, e come Dio è questo grande taccagno che non vuole mollare, Abramo, no? È un po' furbo, riesce a far mollare Dio queste cose, ma non è così. Questa storia è una storia in cui Dio si rivela a suo amico. Dio rivela il suo cuore anche per il mondo perduto. E quindi guardiamo, il Signore dice, celerò ad Abramo quello che sto per fare. E poi in versetto 20 l'Eterno dice, siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò per vedere se hanno veramente fatto secondo il grido che è giunto a me. In caso contrario, lo saprò. Poi quei uomini si allontanarono di là e si avvicinarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti all'Eterno. In versetto 20 il Signore rivela il suo cuore ad Abramo. Il Signore dichiara ad Abramo, io sento questo grido che sale da quella città. Secondo voi c'erano delle voci audibili che io non potevo sentire in quel momento? Secondo me no, la città era lontana. Ma Dio che ascolta, Dio che conosce i cuori degli uomini, lui conosceva la violenza che c'era in quella città, che poi vedremo domenica prossima, no? Bande di uomini andavano in giro per la città violentando le persone in mezzo alla strada. Non so se avete sentito questa ragazza a Bologna, è stato violentato in un parco in centro durante il giorno, ma non alle 4 di mattina. Ma dove stiamo arrivando? Anche qui in Italia. o in America. Sapete che queste cose arrivano al Signore e queste cose contristano il suo cuore. E secondo me non è solo un'affermazione che Dio fa ad Abramo, ma è quasi una domanda. Abramo, io sento questo grido, io sento il pianto, io sento l'oppressione che c'è in questo paese. Lo senti tu? E secondo me il Signore vuole chiedere a ognuno di noi questa mattina: Craig, fratello, sorella, tu senti il grido? Io prima di partire per l'America c'era lì a Verona un uomo, tutti dicevano un uomo per bene, un uomo da fare, che ha ammazzato la moglie e i figli e poi si è sparato in testa. Avete sentito questa storia, no? E quando intervistavano tutti i vicini, tutti gli amici, no, ma era una famiglia tranquilla, era una famiglia normale. Avete visto in telegiornale? Era una persona, non è che no, era un mafioso, era un pazzo, sentivamo i gridi ogni sera, era un ubriacone, no, tutti, ma era una persona normalissima, era una famiglia tranquilla. Ovviamente non era una famiglia tranquilla. Sapete, anche oggi nel nostro mondo c'è un grido che sale nell'orecchio di Dio. E io credo che, almeno io in preghiera sentivo il Signore che mi sfidava: tu senti quello che io sento? Il tuo cuore batte per quello che batte il mio cuore? Perché questa storia non è una storia della durezza di Dio, del giudizio di Dio, ma è una storia dell'amore di Dio, del desiderio profondo di Dio di salvare le esseri umane. E sono convinto che questa è un'affermazione, ma è anche una domanda. Abramo, tu senti? Io sto rivelando il mio cuore a te perché voglio che tu senti quello che io sento. E io penso che Abramo sentivo, perché poi Abramo comincia in un momento di intercessione. In versetto 23, allora Abramo si avvicinò e disse: farai perire il giusto insieme con l'empio? Questa parola si avvicinò è la stessa frase che si usa nell'ebraico quando uno si avvicina a un giudice per portare la sua causa davanti a un giudice. Ammesso che ci siano 50 giusti nella città, distruggereste tu il luogo e non lo risparmiereste per amore dei 50 giusti che si trovano nel suo mezzo? Di nuovo dobbiamo comprendere che questa storia non è una storia di un Dio difficile e duro che non vuole fare niente. E Abramo ha un cuore più amoroso, più di bontà. Non è così. Quando Abramo chiede per 50, perché in quel momento lui ha fede per 50. Comprendete? Come potremmo paragonarlo alla storia di Pietro. Quando lui ha chiesto al Signore, ricordate, Signore, se mio fratello pecca contro di me 7 volte, lo devo perdonare? E Pietro sentiva di essere una persona molto grande, di grande benignità. E il Signore disse, cosa disse il Signore? Non 70 per 7, 490 volte al giorno. Chiedi Silvana, io qualche giorno arrivo anche a 489. Ma Abramo nel chiedere se ci sono 50 giusti, perché ancora Abramo non ha capito chi è Dio. Lui ancora non ha capito la bontà di Dio. In Ezechiele capitolo 22, tenete un dito lì in Genesi. Ezechiele 22, versetto 23. La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta dicendo: Figlio dell'uomo, di a Gerusalemme, tu sei una terra che non è stata purificata o bagnata da pioggia in un giorno di indignazione. La cospirazione dei suoi profeti nel suo mezzo è come un leone ruggente che sbrana la preda. Essi divorano la gente, si appropriano dei tesori e cose preziose, accrescono le vedove in mezzo ad essa. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono fra santo e profano. Non fanno conoscere la differenza tra l'impuro e puro e distolgono i loro occhi dei miei sabati, per cui io sono profanato in mezzo a loro. I suoi principi in mezzo ad essa sono come lupi che dilaniano la preda per versare sangue e distruggere l'anima per realizzare un disonesto guadagno. I suoi profeti intonicano per loro con malta che non regge, avendo visioni false, proferendo divinazioni bugiarde. Per loro e dicono: così dice il Signore, l'Eterno, mentre l'Eterno non ha parlato. Il popolo del paese pratica l'oppressione, compie rapine, maltratta il povero, il bisognoso e opprime lo straniero, violando la giustizia. Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro esteso sulle breccia davanti a me in favore del paese, perché io non lo distruggessi, ma non l'ho trovato. Perciò io riverserò su di loro la mia indignazione, li consumerò col fuoco della mia ira e farò ricadere sul loro capo la loro via, dice il Signore, l'Eterno. Qui il contesto è Israele, un Israele molto lontano da Dio, un Israele in cui non solo il governo è corrotto, ma anche la Chiesa, diciamo, che era la religione ebraica di quel momento, che addirittura la Chiesa di quella terra non distingueva fra il puro e il male. E il Signore dichiara che io, in questa situazione di tale malvagità, ho cercato fra loro qualcuno che potevo intercedere. Qui questo linguaggio di costruire un muro, di stendere la breccia, è un linguaggio figurativo, comprendete questo, no? Il Signore dice: io ho cercato una persona che potevo pregare per questo popolo, che potevo intercedere fra me e loro, in modo che io non dovevo versare la mia giustizia su di loro, il mio giudizio. E purtroppo in questa storia di Ezechiele il Signore dice: ma non l'ho trovato. E mai sia che Dio possa dire a Monte Belluna nel 2009: io non ho trovato nessuno. Perché la descrizione qui di Israele nei tempi di Ezechiele potrebbe essere la descrizione dell'Italia in questo momento, o l'America. Quando io ero mercoledì a lì in New Jersey, dopo il culto è venuto un fratello un italo-americano e lui mi ha fatto una domanda: come lui in America ha questo dish, no? Il parabolo per vedere la televisione satellitare. Parabola, esatto, scusa, fuso orario. Però non so, posso usare questa scusa anche nel futuro? No. E lui mi ha fatto una domanda un po' strana, devo confessare. E dice: ma sai, io, come lui è un po' di italiano, riuscivo a masticare, lui ha detto: io volevo vedere un po' la televisione in Italia, no? E lui ha detto: mamma mia, sono rimasto perché c'erano donne nude, c'erano queste che vendevano. Ma c'è veramente questa televisione in Italia? E io ho detto: purtroppo, purtroppo c'è. E devo dire che una cosa, io abito in Italia 17 anni, una cosa che mi ha sempre dato tanta perplessità, in 17 anni, ma neanche una volta ho sentito il Papa o un sacerdote dire qualunque cosa al riguardo. Qualcuno ha mai sentito qualcosa? Io solo una volta ho sentito un sacerdote dire una cosa privatamente parlando con me di tutte le porcherie, e ci sono anche porcherie in America, non dovete pensare che io voglio essere negativo. E devo anche dire che anche nelle chiese evangeliche non è che c'è un grande grido che sale e dice: ma oh, e questo è l'atteggiamento proprio che rovina questo paese. Che possiamo fare? Perché siamo sconfitti, è un legame spirituale. Ma io sono convinto di questo, che se 100.000 evangelici in Italia scrivesse una lettera a quello che dirige le comunicazioni in Italia, secondo voi non cambierebbe qualcosa? Proviamo. Se noi non proviamo, almeno possiamo dire: noi abbiamo provato, non ci hanno ascoltato. E non voglio stare lungo a questo punto. Però riflettendo, è un legame in questo paese. L'atteggiamento che non cambierà mai niente, perché questo è un atteggiamento che non viene da Dio, fratelli. Non viene da Dio. Perché noi serviamo un Dio che la sua parola dichiara: io posso ogni cosa. O no? È scritto nella Bibbia questo o no? Dio ci chiama come chiesa di distinguere fra il santo e il profano, e anche di alzare la voce qualche volta e dire: questo è sbagliato. Poi se non ci ascoltano, si vedranno loro col Signore. Però non fare niente è sbagliato. Quindi ognuno prega su questo. Se Dio ti guida, scrivi una lettera e dire: ma è possibile? Perché se uno paga per guardare le porcherie, sono le sue cose, ma sulle le cose che anche un bambino può accendere e guardare, è possibile? È terribile. Ma il Signore sta cercando anche fra noi uomini e donne che si consacrano all'intercessione. Perché questa è veramente la nostra arma potente. È buono scrivere una lettera di protesta, di far sentire anche la nostra voce, e può darsi che non ci ascolteranno. Però miliardi di volte più potente sono le preghiere del popolo di Dio. Dio in Italia sta cercando un uomo, una donna che si metterà in ginocchio a pregare per questa nazione. Come lui ha cercato anche nel suo amico Abramo. Torniamo in Genesi 18. Quindi Abramo comincia con un po' di fede e dice: Signore, se ci sono 50 giusti, non risparmierai questa città? È bello perché anche noi, quando siamo nuovi credenti, non è che Dio ci dice: abbandoni tutto, vai in Africa come missionario. Magari ti dice solo: vai da tuo vicino di casa a parlarlo di me. O fai questo o fai quello. Però quando cresciamo, Dio ci chiede di fare passi di fede più grandi. E quindi questa storia non è Abramo che mercateggia con Dio, ma è Abramo che scopre il grande amore di Dio, la grande bontà di Dio, il desiderio che Dio ha, perché quel senso di giustizia che Abramo ha nel suo cuore lo ha dato il Signore. Siete d'accordo? E il Signore vuole rivelare a Abramo: guarda, quel senso di giustizia, di quello che è giusto che tu hai, te l'ho dato io, ma io voglio farti scoprire che io sono molto più grande di questo. Più grande di quello che tu puoi pensare o immaginare. Quindi Abramo comincia la sua intercessione chiedendo per 50. In versetto 25: lunga da te il fare tale cosa, far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lunga da te il giudice di tutta la terra, non farà egli giustizia? L'Eterno disse: se trovo nella città di Sodoma 50 giusti, lo risparmierò l'intero luogo per amore loro. Allora Abramo ripese e disse: ecco, prendo l'ardire di parlare al Signore, benché io non sia che polvere e cenere. Questo è uno dei requisiti. La prima requisita è che abbiamo fede in Dio. E l'intercessione di Abramo è basata sulla sua piccola conoscenza di Dio. Lui dice: non farà giusto il giudice della terra? Quindi noi preghiamo per fede, basato sul carattere di chi Dio è. La seconda cosa che dobbiamo avere è umiltà. E Abramo ha anche questo. Lui dice: Signore, io sono polvere, sono niente. Però voglio pregare a te, voglio cercare la tua faccia, voglio pregare per questa città. Ammesso che quei 50 giusti ne mancano 5, distruggereste tu l'intera città per 5 di meno? L'Eterno rispose: se ve ne trovo 45, non la distruggerò. Di nuovo dobbiamo comprendere, non è che il Signore: ah beh, ti mollo un altro 5. Non è così. È la fede di Abramo che fa questi piccoli salti. Abramo continua a parlare e disse: ammesso che in città se ne trovano 40, l'Eterno non lo farò per amor dei 40. Allora Abramo disse: Dei, sia a dire il Signore e io parlerò. Ammesso che in città si trovano 30, l'Eterno rispose, non lo farò se ve ne trovo 30. E Abramo disse, ecco, prendi l'ardire di parlare il Signore. Ammesso che in città si trovano 20, l'Eterno rispose, non la distruggerò per amore dei 20. E Abramo disse, Dei, non sia dire il Signore, e io parlerò ancora questa volta soltanto. Ammesso che in città si trovano 10, l'Eterno disse, non la distruggerò per l'amore dei 10. Come l'Eterno ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò e Abramo tornò alla sua dimora. Qui vediamo la terza cosa che ci vuole se vogliamo pregare il Signore e intercedere davanti a Lui. La perseveranza. Prima fede, secondo umiltà e terzo perseveranza. Guardiamo nel Vangelo di Luca capitolo 18. Versetto 1. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuare a pregare senza stancarsi. Dicendo c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo. Ma poi disse fra sé anche se non temo Dio, non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, lo farò giustizia, perché forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Stiamo ascoltando? Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a Lui giorno e notte? Tarderà Egli forse a intervenire a loro favore? Se io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Voi sapete che Gesù sta parlando dei nostri tempi? E Lui fa questa domanda. Quando io tornerò sulla terra, troverò fede a Montebelluna, a New York, a Shanghai. Perché un'altra cosa che il Signore ha raccontato in Matteo 24 è che a causa dell'abbondanza del peccato l'amore di molti si raffredderà. Ma qui il Signore ci vuole insegnare la perseveranza. Vogliamo vedere la gloria di Dio nella nostra nazione? Amen? No. Quando stavo pregando questa mattina mi è venuta la storia di Esther in mente, che stavo anche leggendo in questi giorni. Quando Mordecai scopre questo piano malvagio di Haman per ammazzare tutti gli ebrei, e lui manda un messaggio a Esther e in quel messaggio lui dice chissà che non è proprio per un tempo come questo che il Signore ti ha messo lì dove sei. Conoscete la storia, no? E io vi dico a voi, fratelli, chissà che non è per questo motivo che Dio ti ha fatto venire nel Veneto per questo momento. Io sono straniero. Anch'io a volte sento la mancanza della mia terra, del mio cibo, come molti di voi. E molti di noi siamo anche italiani di altre parti, e magari tutti sentiamo la mancanza. E ho sentito alcuni fratelli, non so perché il Signore mi ha portato qua, non sto bene. E io vi dico il perché. Perché come non c'erano figli suoi, o almeno pochi c'erano, Dio doveva importare tanti figli suoi. Voi credete questo? Molti sono venuti non venuto per lavoro. Ma sapete che Dio usa anche le nostre esigenze materiali, umane, per compiere la sua opera soprannaturale. Magari tu dici, io ho lasciato l'Africa, Sud America, Sud Italia, Stati Uniti, dovunque, per trovare un lavoro. Ma dici, ma questa era la tua motivazione, ma io ho un grande piano per la tua vita. Perché io ti ho chiamato in queste terre per un momento come questo, per intercedere davanti a me per questo popolo. Perché Dio vuole fare una grande opera qua. Io sono convinto di questo. Quando io raccontavo ai fratelli lì nella comunità di Frank, mercoledì, che a Feltre è la prima comunità non cattolica nella storia del mondo, fondata nel 2007, loro erano increduli. Ma stai scherzando? 2 anni fa è arrivato il Vangelo in quel posto? Sì, 2 anni fa. Ma Dio vuole fare una grande opera. E tocca a noi di collaborare con Lui. E dire, sì, Signore, io voglio essere tuo guerriero in preghiera. Perché l'opera di Dio, la cosa più importante, è la preghiera. Con le nostre preghiere noi possiamo capovolgere questa nazione. Qualcuno ha mai sentito del risveglio in Galles? Alcuni? Pochi? Mamma mia, dovremmo tradurre qualche libro. Circa 100 anni fa, nel 1904, un ragazzo, un teenager, si chiamava Evan Roberts, con un altro gruppetto di teenager, hanno cominciato a intercedere, a digiunare, a cercare la faccia di Dio ogni giorno, a confessare i loro peccati. E da quel piccolo gruppo di teenager è acceso un risveglio che ha girato tutto il mondo. Quasi tutte le chiese pentecostali hanno la loro radice in quel risveglio che ci sono nel mondo. Anche il nostro movimento di Calvary Chapel ha le sue radici in quel risveglio. Perché in Galles è partito il risveglio che poi ha girato il mondo, in India, in Cina, in Corea, negli Stati Uniti. Perché i credenti hanno visto l'esempio di questi galli, si dice? No. Gallesi, se i galli è chi, va bene. Ci ho provato. Galesi, da un piccolo gruppo di galesi è partito un risveglio, un fuoco dello Spirito Santo che si è sparso in tutto il mondo, e noi questa mattina siamo anche un frutto di questo. Perché Chuck Smith ha conosciuto il Signore in una chiesa pentecostale a Los Angeles, e Dio ha usato lui per, diciamo, formare la prima comunità della Calvary Chapel. Pensate, anche noi qui a Montebellone siamo il frutto di un piccolo gruppo di giovani che hanno cominciato a pregare e cercare la faccia di Dio. Chissà Dio cosa posso fare con noi, se noi veramente sul serio cercheremo la faccia di Dio. E quindi questa mattina voglio lasciarvi con questa sfida. Il Signore dice, io sto cercando un uomo, una donna, non una folla di mille persone. Il Signore dice: io sto cercando un uomo, un ragazzo, una donna, una ragazzina che veramente prenderà sul serio le mie promesse e si impegnerà come Abramo, con perseveranza, a intercedere davanti a me. E poi Dio cosa ha fatto? No? Abramo è arrivato solo a 10, ma Dio si è fermato a 10? No, Dio si è fermato a 1. Perché Dio, Abramo aveva fede solo per 10, lui dice: solo quest'ultima volta chiedo per 10? Ma in realtà Dio ha risparmiato Sodoma finché Lot, solo, perché c'era solo lui che era giusto, fu tirato fuori dalla città e poi Dio ha versato il suo giudizio su quella città. E quindi Dio, il cuore di Dio è molto più abbondante di quello che noi ci rendiamo conto. E Dio deve insegnare a Abramo, deve rivelare: guarda, questo sono io. Tu ti sei fermato a 10, ma io anche per un figlio di Dio terrò indietro il mio giudizio. E quindi voglio sfidarvi con questo. Venerdì abbiamo la preghiera qui alle 7:30. Ma anche se non potete venire venerdì, a casa vostra, prendi un impegno davanti a Dio. Noi ci impegniamo per tante di quelle cose, fratelli e sorelle, che vani e inutili. Quando saremo morti guarderemo indietro e diciamo: mamma mia, quanto tempo ho messo in quella cosa. Ma veramente ci impegniamo perché Dio cerca da questo da noi il volere, no? Il desiderio. Poi Lui ci versa la grazia nella nostra vita. Se abbiamo quel desiderio, Dio ci dà poi la grazia per compierla. Amen.